in diretta da Carpatos, Thomas
Federico. Sindaco, come andiamo questa sera?
Ministro dell'economia, come stiamo?
Tutto alla bene? Grande, sì. Abbiamo
Amici
raggiunto full employment dei ritardati dell'autocrazia, dell'otismocrazia di Carpatos. Carpatos, come si dice?
Assolutamente. E quindi l'accento è Carpatos.
No, no, non ho idea. Bisognerebbe chiedere a Gatto, che lui è esperto, io non lo so.
O a Gianluca, mi sai.
O a Gigi. Beh, Gigi, gli abbiamo nominato la capitale, quindi insomma. Agio Gigiao.
Esatto. No, ragazzi, è nata questa simpatica idea su Twitter e ci stiamo facendo delle grandissime risate in merito a questa fantomatica finta repubblica che la dico se non ce
Come
ne
finta?
voglia, è solo
Io ho già messo i bond,
uno
come finta?
è solo uno scherzo mediatico, ma ci divertiamo come i cretini.
Esatto.
Quindi bene. Senti, tema che mi scotta, il portafoglio. Mi sa che si sono inceppate le formule.
Sì, non ho tempo di... ci
Ah,
guarderò, ma
tranquillo,
non
no,
ho...
tranquillo. Volevo solo sapere,
Sono quelle di Yahoo,
sarai...
perché dovete sapere che quella Google Sheet che usiamo usa un po' le formule di Google Finance, ma per alcuni prodotti più esoterici c'è uno scraper che va a leggere Yahoo. Quello scraper lì si è bloccato e...
Tranquillissimo.
Boh, sì, cioè li aggiorno
Tranquillissimo,
a
era solo per
mano, però
sapere...
sì.
Era solo per sapere se era il mio che si era bloccato, quello che era
No, no, no.
successo, ma comunque benissimo. Allora, questa sera di che cosa parliamo?
Ma io vi ho preparato un ragionamento
Sì.
su S&P 500, un po' di dati, diciamo alcuni dati interessanti da guardare e poi un oggetto che magari potremmo introdurre al nostro fantaportafoglio che è il VIX. Che cos'è? Cosa non è? Cosa può fare e perché dovremmo introdurre questo oggetto fantasmagorico? Quindi, insomma,
Ma te
dei
la
temi un
butto
po'
là.
tecnici, io lo so. Tu invece
Esatto.
cosa volevi portare?
Mi veniva in mente, ma data la nostra conoscenza abbastanza approfondita di tutto il mondo e l'economia blockchain e compagnia, ma perché non facciamo un altro fantaportafoglio più incentrato a livello blockchain? Che ne pensi? Ti piace l'idea?
Ma 100% Bitcoin,
Non
cosa?
c'è nient'altro. Non c'è
Ah, ma si
nient'altro.
potrebbero, dici, prendere le azioni, quindi, non so, Coinbase, Marathon, quindi
Esatto,
azioni
di tutte
di...
quelle di quello listato, tutto quello che è listato, ovviamente, non di quello che non è listato, e provare a vedere un
Allora, io capisco qual è
fantaportafoglio.
il tuo... capisco qual è l'intenzione. Tuttavia, non è molto ben informata perché sono tutte ai beta di Bitcoin, no? Cioè, come fa
Sì.
Coinbase ad andare bene se Bitcoin va male? Cioè, non ha senso, no? Come fa
Certo,
Marathon ad andare
hai
bene se
completamente
Bitcoin va
ragione.
male? Quindi quella roba lì secondo me ha un suo perché, ha una narrativa e siamo d'accordo che la narrativa a volte è più importante del contenuto. Però come contenuto secondo me non è che abbia tantissimo senso, come...
Ok, potrebbe essere un esercizio simpatico, insomma, però vabbè, vediamo, poi vediamo, insomma, ne parliamo e
Ecco,
ci
però
regoliamo
hai
un attimo.
ragione, però possiamo fare un po' di compiti a casa, cioè io sto facendo delle assunzioni, è vero che Coinbase veramente e Marathon sono veramente correlate a Bitcoin? È vero? Perché così a occhio e croce direi di sì, ma magari non così tanto. O magari nei
Esatto,
momenti di
potrei...
altissima volatilità loro rispondono un po' meno, quindi potrebbero esserci dei motivi effettivamente per esporsi. Però effettivamente
E
questi sono dei compiti da fare a casa, devo guardarmi, sì.
potremmo capire il beta coefficiency tra appunto Bitcoin e tutto il resto. Avere dei range di beta su questo potrebbe essere interessante proprio per chi poi magari vuole andare a investire o ha interesse nell'investire in determinati settori, come dici tu, correlati a Bitcoin.
Sì.
E quindi lì possiamo entrare con una cosa simpatica che è, guardate dal nostro fantaportafoglio, vediamo un beta, una correlazione di XYZ tra queste asset class e Bitcoin, eccetera, eccetera, eccetera.
Ovviamente, come ci eravamo detti, battere Bitcoin quando
È
parte è
impossibile,
difficile.
no, è
Quello che
impossibile.
puoi provare a fare è come cercare di spostare l'ago, non lo so, adesso dico dei numeri, diciamo 60-40, no? Fai, che ne so, 40 Bitcoin, 60 misto di azioni, no? Se tu sai che Bitcoin sta, è nel momento in cui inizia a spingere, magari sposti Bitcoin più di là e togli un po' di azionario. Se invece sai che in questo momento qui Bitcoin inizia a soffrire, magari allora ti sposti via da Bitcoin, perché magari, che ne so, Marathon vende anche servizi di stabilizzazione della rete elettrica, vende data center, Coinbase vende servizi agli istituzionali che non dipendono dal prezzo di Bitcoin, quindi a seconda
Certo.
del ciclo dei 4 anni può avere senso spostare questa barretta di allocazione. Questo è un esercizio
Esattamente.
interessante, questo è un esercizio interessante, sì.
Esattamente. Con delle tesi di investimento su determinate asset class contingenti a Bitcoin o comunque mondo crypto o blockchain, e capire per fare l'allocazione, capire i loro beta, differenza, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me sono cose simpatiche che poi alla fine è quello stesso che abbiamo fatto sul portfolio tradizionale, insomma.
Sì, no, sicuramente potrebbe essere un bellissimo tema che non so se ho tempo, settimana
No, ma
prossima è
figurati per il
difficile, cioè può
futuro.
essere, però sì,
No,
è
Tom,
molto interessante, sì.
alla lunga non è una cosa da fare a strettissimo giro. Alla lunga ci possiamo mettere lì e ci facciamo un altro portafoglio su determinati tipi di asset class, quindi per l'interesse di un investitore diverso da quello di un investitore tradizionale. Bene.
E quello allora sarà anche un po' più attivo, perché appunto quello che stiamo facendo mega passivo, che compriamo, aspettiamo, vediamo se bilanciamo, ha senso se, come dire, se puoi essere lungo su queste tesi macro. Se invece stai promettendo ai tuoi investitori di mappare e capire bene un mercato, con questo ciclo di 4 anni che tu dici magari si smorzerà, però magari sarà anche smorzato, va bene, però comunque qua ci sarà lo stesso questo un po' di ciclo, insomma, no? E quindi
Certo,
lì decidi.
diciamolo per chi ci ascolta, quello a cui Tom sta facendo riferimento è la mia convinzione che in questo momento storico dove sono entrati gli investitori istituzionali, non vedremo più, ma questo è il mio pensiero, unicamente il mio, non vedremo più dei drop nei cicli di 4 anni dell'80%, per una serie di motivi che abbiamo spiegato in varie puntate. Mentre Tom ha la sensazione che questo possa non essere vero, e quindi una delle poche volte che divergiamo a livello di opinioni è su questa, perché lui pensa che ci possano essere ancora dei drop significativi nei cicli di 4 anni. Io penso che questi verranno assottigliati per una serie di motivi di cui abbiamo parlato tante volte in puntata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lui dice appunto adesso il timing di un fantaportafoglio basato su cicli blockchain, Bitcoin, cripto e compagnia potrebbe avere una natura diversa perché forse potrebbe paventarsi quello che dico io, o forse no. Quindi comunque seguirà una ciclicità, tu dici, al netto di tutto.
Sì, quella, come dire, sarebbe stranissimo se proprio sparisse completamente, cosa proprio strana.
Anche secondo me, ma la mia scommessa to è massimo un 30% sotto. Massimo.
Chiaro,
Most
chiaro.
likely tra 10, most likely tra 10 e 20.
Che comunque potrebbe essere in ogni caso uno dei motivi per cui questo portafoglio andrebbe gestito più attivamente, dove tu sposti, se vedi che stai per
100%.
arrivare al momento di debolezza di Bitcoin, sposti verso, insomma, e fai questo gioco qua. Questo è
Assolutamente.
interessante, sì.
Assolutamente. Questo potrebbe essere, sì, esatto, l'inizio di un fondo più attivo, perché nel momento in cui sappiamo che c'è una correlazione e ci avremo dei mesi anche per vederla,
Certo.
il beta su, ma è anche il beta
Ah,
giù, quindi
certo. Sì, sì,
hai
sì, sì.
completamente ragione. Di spostare poi quelle allocazioni, magari sempre stessa industria, stesso settore, non lo so.
Sì, tanto alla fine sarebbe un fondo dedicato a un investitore che vuole la migliore esposizione possibile sul mondo,
Esatto.
sull'ecosistema, capendo che comunque, ecosistema Bitcoin, capendo comunque che è molto volatile, quindi cioè, la volatilità lui la vuole comprare, non è che cioè, se non la voleva andava a prendersi il buono del tesoro, quello insomma, senti d'accordo.
Esattamente, 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 perché poi chi vuole un'esposizione a questo mondo è conscio di queste cose e poi appunto nel momento di bassa può andare anche a aumentare la sua esposizione.
Esatto. Sì, questa è una chiacchierata che stiamo facendo da un po', che dobbiamo formalizzare meglio io e Federico, vediamo se riusciamo a creare un pacchettino, insomma, una formalizzazione più precisa di questa offering, però per adesso è sempre un'idea così, quando diciamo portafoglio è
Sì,
fanta portafoglio, per adesso.
sempre, 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 sempre. Un fantaportafoglio. che è interessante perché, sai, ti ricordi i temi alle superiori, no? Si fa la brutta copia e poi si
Ah
mette in
beh,
bella.
certo, per forza.
Va
No, in realtà io a volte
bene.
non avevo tempo di ricopiare tutto, quindi prendevo il voto che prendevo, è buona così, però è quest'altro discorso.
Lo scrivevi direttamente in
Sì,
bella?
tanto
Lo
non sono mai
scrivevi.
stato bravo, quindi era in... Cioè, se riuscivo, se no sono riuscito... Boh. Cioè,
Dici
diciamo,
che prendo
l'italiano non è
quattro, ti
proprio
prendo
stato il
cinque.
mio... Insomma, sono un po' la
Punto
vergogna di Gigi,
forte.
ecco.
No, va bene, va bene, va bene. E, no, però c'erano queste persone che riuscivano a fare tutto direttamente in bella, proprio, bisogna dirlo.
Bravissimi loro.
Bene, ok. E, senti, a livello macro, che notizie ci sono? Sembra che possano abbassare i tassi quest'estate in Europa, forse? Hai sentito?
Sì, la cosa dei tassi però è quasi un teatrino tanto quanto quello della guerra dell'Iran. Cioè, no, non mi fio finché non... Quindi dire, noi che siamo esterni al ciclo di insider delle banche centrali, dobbiamo navigare a vista, quindi di meeting in meeting vedere cosa dicono, perché le previsioni da qui a 2 mesi sono completamente teatro, cioè adesso proprio non è... Scoppia
Sono
veramente una
completamente
guerra, la
d'accordo.
vediamo, non scoppia, vediamo, cioè non... Anche tutti questi altri motivi di tensione interna, tipo l'employment che è fatto principalmente da part-time, insomma, abbiamo fatto anche puntata dedicata a quella roba lì. Anche lì sono cose che come fai a sapere se continuano ad insabbiarle, quindi a guardare sempre solo il dato average,
Il datino,
oppure se
esatto.
un giorno Powell si sveglia e dice no, però abbiamo guardato meglio i dati, effettivamente abbiamo visto che è vero che le ore lavorate sono secondo le medie, però ci sono meno persone che le lavorano e per cui bla bla bla, cioè c'è un
Sì, perché
po'...
poi alla fine le decisioni sui tassi le puoi fare come quelle sull'inflazione, cioè puoi andare a vedere dei numerini che ti fanno comodo, puoi andare a vedere i medioni,
Assolutamente,
puoi andare a vedere. I
assolutamente,
numeri sono la cosa più
assolutamente.
bella e più facile da falsificare, secondo me, a
Esatto.
meno che non. No, è facilissimo, ma io
C'era
quello che voglio dire è
Biden
che
che prometteva
chiunque.
i tagli. Che ne sai? Cosa, magari sai, è un lapsus che gli è scappato, che non doveva dire, però l'ha detto, quindi boh. Quindi...
Chiunque l'abbia lavorato un pochino con i numeri sa che non è che tanto si possono falsificare, perché non si possono falsificare, ma si può dare un'angolazione diversa all'interpretazione vedendone una sfaccettatura. Quindi
Assolutamente.
Biden che gli è scappato ha detto che taglierà i tassi, ma sicuramente sarà una manovra che faranno, ma lo faranno prima delle elezioni. Io a
Quello per
settembre,
forza.
magari io te lo vedo a settembre che tagliano i tassi di qualcosa,
Vediamo.
o da agosto, che ne so. Fine
Però,
agosto tagliano i
guarda
tassi,
che
c'hanno.
è vero che, cioè, ad esempio, adesso il costo del mutuo medio negli Stati Uniti è tornato sopra il 7%, perché ultimamente sono un po' risaliti i tassi.
I variabili sono alti, è vero.
E quindi forse in realtà questa cosa, se aspetti a farla a settembre, è troppo tardi, perché quindi non lo so, ci sono molte... Cioè, appunto, noi che non abbiamo connessioni dal dentro, possiamo aspettare meeting in
Sì.
meeting e vedere cosa dice, perché...
Sai perché dicevo settembre? Perché secondo me la gente ha la testa corta, cioè tutte le cose dove mettono i soldi in tasca alla gente le fanno di solito prima delle elezioni, ma se le
Certo.
fai troppo prima la gente se le scorda. Se avesse fatto cancellato il debito degli studenti 2 anni fa,
Quello chiarissimo, no, non c'è dubbio.
cioè se lo
Sì.
sarebbero già scordato tutti, esatto.
Sì.
Però deve matchare un po' la politica monetaria, ovviamente, non è che
Sì,
possono
bisogna
abbassare i
dargli un po' di
tassi.
tempo perché si trasferisca dai tassi ai mortgages, loro devono vedere nella bolletta della cedola
Sì,
del mutuo che è
tu dici un po'
diminuito, quindi,
prima, quindi
boh,
st'estate, st'estate,
sì.
giugno-luglio, abbassano un po' i tassi. Può essere, sì.
E poi l'altro grande tema macro è ovviamente questa guerra che io non lo so, allora non riesco a capire o stanno nascondendo vari degli eventi che succedono e a noi vediamo solo una versione filtrata, puoi dire, molto curata di quello.
Gomblato!
Ma no,
Gomblato!
ma che guerra è? Ti dichiaro 3 giorni prima che ti attacco. Poi uno ti contrattacca e fai finta di niente, come ti distrugge le robe e dice ah no, non è successo niente. Cioè, come dire, Non so, non... in una guerra seria ci si spara e purtroppo si fa quello che si deve fare, ma non è, come dire, l'invasione dell'Ucraina, adesso ascoltando la propaganda di uno o dell'altro, però vedevi le... cioè c'era... erano tutti d'accordo che c'era veramente un conflitto, ok? Non è una roba nel weekend a mercati
Certo.
chiusi e durante la settimana, e se
Ci
succede qualcosa durante la
teniamo
settimana silenziamo
certo,
tutto, cioè, boh,
certo,
ok?
certo. O è la calma prima della tempesta, concordo con
Ecco,
te, o
esatto.
grazie a Dio finire, queste sono le due strade,
Certo,
o
certo.
finisce qui in qualche modo, oppure la calma prima della tempesta. Speriamo che finisca qui, che siano
Sì,
state delle
sì, sì.
schermaglie, si sono tirate le missilate, boom, chiuso il discorso. Speriamo che non sia, ecco, la calma prima della tempesta, perché
E
sarebbe peggio.
comunque, a proposito di questi eventi che non possiamo controllare, c'è questo oggetto, si chiama VIX, che esiste dalla prima versione del 1993, la versione che c'è usata oggi è dal 2003 che c'è, e è un oggetto che praticamente, tecnicamente, poi vediamo anche la formula, ti dà un valore, ti dà un prezzo a quanto i mercati si aspettano che ci sia volatilità, volatilità in su e in giù, volatilità in generale, no? E quindi quello, anzi, to, guardiamo subito il grafico.
È una sorta di premium sulla volatilità.
C'è questo grafico VIX, no? E cos'è che puoi vedere?
Aspetta, tra quelli che hai costato,
Sì, è
aspetta,
quello a
sto
sfondo nero,
cercando.
adesso non so bene in che
Ok,
ordine sono arrivati.
sfondo nero 17,46, quello là.
Esatto, quello è un oggetto, VIX è un indice, no? Poi se vuoi,
Sì.
ci sono poi dei prodotti finanziari che ti fanno il mimicking, che ti seguono il valore di questo indice, però quello che vedi è che ad esempio spike di marzo 2020, spike della Great Financial Recession, e poi...
È il premio che paghi sull'incertezza di mercato, sui casini, sui problemi,
È
sai.
un oggetto che sale di valore se c'è più incertezza sul futuro, sui prossimi 30 giorni di mercato, perché VIX è specifico, cioè diciamo quello base è specifico sui prossimi 30 giorni dell'S&P 500. E quindi
Ok.
dentro questo oggetto qui, cioè quando questo, diciamo, nei momenti di quiete sta attorno al 20, 17, 18, non so, più o meno, ok? Poi, quando invece arrivano gli scossoni o quando il mercato sta prevedendo che ci saranno dei grossi movimenti, questo schizza su, appunto, è arrivato anche, cos'è qui, quasi 80, no?
Sì, come quello
E
della Great Financial Crisis del 2009,
sì. E
2008.
sostanzialmente, quando tu vedi febbraio, inizio 2022, vedi che si era alzato, quello è comunque sicuramente lì dentro era la crisi dell'Ucraina, no? Se guardi nel 2014, tu vedi tra 2013 e 2016 che c'è un minimo e poi ritorna un po'
Sì.
su, anche quella è un'invasione della Crimea. E poi sono tanti eventi, poi ognuno di questi picchi, se tu vai a vedere cos'è, c'è un evento, quelli più grandi, li abbiamo detti prima, sono il marzo
Pare ancora
2020.
basso adesso a vederlo sull'ordine.
Esatto, è iniziato a salire, chiaramente con questa crisi dell'Iran è iniziato a salire, però... Non è ancora a livelli di panico generale dei
No,
mercati, no?
strano infatti, perché poi dal 2022 dove era più alto sembra che ci fosse quasi un piccolo trend in discesa fino ad oggi, quindi con tutto che ci sono le
Allora,
discussioni geopolitiche in atto.
ecco, quando è che sale e quando è che di solito invece sta fermo? S&P 500 in media è un oggetto che sale, quindi a parte le crisi, se tu prendi la grande
Sì,
media, che ne so, su 20 anni, è una riga che
è
sale, no?
sempre, sì.
E quando è che... E quindi quello che si dice che sali con le scale e scendi con l'ascensore vuol dire che questo S&P 500 di solito fa il trend verso l'alto, poi arriva la crisi e crolla e poi riparte. E questi crolli tu li vedi riflessi nello spike, perché di
Certo.
solito le variazioni più grandi, quindi la variazione è sia positiva che negativa in generale, però... per come è fatto l'S&P 500, le variazioni più grandi ce l'hai sempre quando l'S&P 500 cade. E quindi quella roba che tu vedi dal 2022-2023, cioè il 2023 è stato un anno, un bear market abbastanza micidiale, no? Se poi lo vediamo. E quindi insomma ci sta che in un bear market, quindi dove il prezzo scende, il VIX sia in media più alto di un momento normale in cui l'S&P 500 sale. Però come dici tu, sì, anche secondo me adesso è un po' bassino. E quindi se...
Rispetto a quelli che sono, quindi sì, scusa, vai, vai.
No, è che
E
niente,
quindi.
adesso è bassino. Cioè, se dovesse scatenarsi veramente una guerra, non mi aspetto che non arrivi neanche a 20, che vada veramente molto più su. Se dovessero
Certo.
scattare delle... Questo, se l'unemployment dovesse uscire, so, spiraleggiare fuori dal controllo, o se l'inflazione dovesse ritornare un'inflazione molto forte, anche quello con wage growth spiral che va fuori controllo, io anche lì mi aspetto che ci sia uno spike. E quindi niente, come adesso non è che dobbiamo comprarlo, però è un oggetto da aver presente perché se riteniamo che nei prossimi, a breve, perché che non so,
Mi
ne...
incuriosisce da morire, lo sai, non lo conoscevo questo strumento, voglio vedere di cosa è composto.
Ah, guarda, allora andiamo subito, vi ho fatto lo schemino. C'è
Ah,
una
sì?
pagina bianca
Grande.
scritta male, ma da me malissimo, adesso ve la spiego. Vediamo, vi spiego cosa c'è dentro. Ce
Sì, ce l'ho.
l'hai? Ok, questa è la versione, diciamo, da libro, cioè la versione reale alla fine
Vabbè, che è
usa
la
dei...
formula, che cosa? Sì.
Quindi questa è la versione da libro, una formula,
Questo
adesso ve la
meccanico.
spiego, dove sostanzialmente quello che è i valori in ingresso sono i prezzi delle opzioni nei prossimi 30 giorni, quelle che
Ah,
sono out of the money. Out of the
ok.
money vuol dire che se tu sei una put option, vuol dire che stai sotto il valore del fair market. Se tu sei una call option, vuol dire che stai sopra il valore del fair market.
Figo.
E
Figo.
sostanzialmente cosa ti dice? Ha due componenti, no? C'è una grossa parentesi quadrata, ma dentro sono due componenti. Uno è una specie di costante, che vedi 2 per E alla tau per R su
Sì.
tau. Tau è il
Sì.
periodo di riferimento, quello di solito è 30 giorni, una costante. R è il risk free rate, 5% adesso quello che sarà. Comunque di base, R non è una costante, però diciamo che fissato un giorno... È una costante, ok?
Sì, al
E quindi. E
giorno X.
poi invece la parte, diciamo, più dove effettivamente si viene il rumore, le variazioni di questo VIX è fatta da questi due integrali che sono la somma di tutti i prezzi delle put option out of the money diviso, beh, normalizzate per il quadrato del prezzo perché sono
Sì.
tipo delle varianze. Tu vuoi vedere la varianza. Se sta
Esatto.
crescendo o no la varianza di queste opzioni put e call out of the money e
È
sotto.
sostanzialmente questo qui ti va a calcolare la varianza tra le opzioni put e call
Dei prossimi 30 giorni, sono degli intervalli, però sono dei prossimi 30 giorni.
per capire una sorta di market sentiment, perché fa una sorta
Esattamente,
di sommone
esattamente.
sulla derivata delle put, quindi quello che verrà dopo, la derivata, scusa, di K, di quella lì,
L'integrale.
è
È
l'integrale,
un'integrale, no? È
scusa.
l'integrale dei
È
prezzi. È
l'integrale, scusa, sì. E di K, ok, scusa, pensavo
la
fosse
variabile, se si chiama K, l'hanno chiamata K.
Ok,
Sì.
ok. Eh sì, quindi va a fare questo calcolo matematico della variazione tra le put e le call per capire il sentimento del mercato.
E di nuovo, non è
Fighissimo,
importante che vada... Questa formula non lo sa se sta andando, il mercato andrà su o giù, ma sa che andrà... lontano dal suo valore atteso, tranquillo, ecco, diciamo così. Quello
ok. Nella direzione di quello che sposta più il prezzo, la put e la call.
forse, questo è la VIX è positiva sia che il prezzo vada su o sia
Ok.
che adesso vada giù, quindi questo non lo sa, però cresce se c'è
Quindi.
più se ci sono tante aspettative diverse. Quindi questo VIX è un valore basso se tutti i partecipanti che comprano e vendono opzioni
Ok.
sono d'accordo sul
Sono solo
prezzo.
storto sul prezzo.
Esatto.
Invece aumenta se divergono sul prezzo.
Esatto, se ci sono, infatti sotto ho provato a fare due schemi adesso da spiegarli.
Che però da un'altra parte appunto, è il sentimento, se tanti sono in disaccordo vuol dire che c'è tanti che la pensano che va in un modo piuttosto che in un altro.
Sì, che ci
Non
sono
c'è.
tante opinioni diverse. Più opinioni
Quindi
diverse ci sono, più questo numero diventa grande. Ok.
qui c'è discordia e qui diventa grande.
Esatto. E quindi questo è un indice, e ovviamente non è che puoi comprare l'indice, però ci sono degli ETF che te lo mimi, te lo seguono come o ETP,
Sì,
insomma, quello che è.
sì,
Quindi
sì.
volendo, in caso di di guerra nucleare o in caso di che avessimo qualche insider che ci anticipa che c'è qualche scossa grossa in arrivo, dovremo comprare uno di questi, un po' di questo oggetto qua.
Manca un ottimo indicatore da guardare per vedere come si sta orientando il mercato.
Ah sì, il fatto che stia salendo, che sia salito negli ultimi giorni, vuol dire che c'è più, in generale, c'è più disaccordo su qual è la direzione
Disaccordo.
dove si andrà a parare.
Esatto. Molto, molto interessante come indice. Molto interessante. Ok.
Viene aggiunto nei portafogli? Beh, in realtà il motivo principale per cui viene aggiunto è che, come vedi, lui si muove verso l'alto quando c'è tanta, cioè, come dire, la correlazione è negativa con S&P 500, perché quando S&P 500 scende c'è tanto disaccordo sui mercati e lui sale. E quindi questo è il
Sì.
motivo per cui viene di solito aggiunto. Però chiaramente bisogna essere molto chirurgici ad aggiungerlo perché stai, come dire, stai proprio andando a scommettere sul fatto che il mercato si... che i partecipanti del mercato non siano d'accordo su cosa sta per succedere, no?
Certo,
E
certo.
quindi, come dire, fa questi spike per cui devi stare attento a non comprarti la cima dello
Che però
spike, ecco.
Certo, che però il fatto che ci siano tanti partecipanti nel mercato che non la vedono più in una certa direzione è anche indicativo che di una possibilità che quella direzione si prenda. Poi, naturalmente, sono bets queste sulle call. Però è molto indicativo. E di fatti si vede nel grafico, i valori sono alle stelle, crisi dei mortgage subprime 2008, Covid e compagnia cantando.
Sì, secondo me la cosa interessante è che è ancora relativamente, cioè non è al minimo ovviamente, però ancora relativamente, cioè può fare di molto peggio. Quindi non so, la crisi, l'eurocrisi 2011, quella 2011-2012, li vedi, due picchi, anche lì c'era tanto di disaccordo sul mercato, no? Anche fosse una crisi del genere, stai comprando una cosa oggi a 20 e potresti riuscire a venderla a 40. Come dire,
Certo.
se ci aspettiamo che ci sia qualche grosso scossone e se riusciamo a deliberare in tempo, potrebbe essere un ETF da aggiungere al nostro portafoglio.
Ma potrebbe essere uno strumento eccellente per fare timing del mercato, pure questo.
Sì, questo è uno dei vari, cioè per scegliere nelle varie analisi quantitative. Questo viene quasi sempre utilizzato in vari modi, ma viene quasi sempre utilizzato.
Certo, perché c'ha una valenza di opinione molto forte, che è un aggregato tra la discordia tra put e call, è normalizzato in un valore che sale quando si aumenta lo spread e diminuisce quando sono d'accordo. Pensa, non lo conoscevo, ma l'hai fatto conoscere stasera. È super
Adesso
interessante
te ne faccio
come.
vedere uno ancora più esoterico, perché questo ormai è famoso
Vai!
tutto.
Emozionami, Tom! Emozionami!
Esiste dal 93, o comunque nella forma che lo usiamo oggi dal 2003, quindi questo è abbastanza vecchio. Invece c'è
Quale?
un
Conosci lo
grafico
spread?
assurdo con 8 colori diversi, un arcobaleno, una roba
Ah,
con le scritte
l'arcobaleno.
sovrapposte, uno
Andiamo
dei
sulla
grafici che faccio io.
bandiera arcobaleno. Andiamo, sì. Grafico
Che sono
walk.
i ritorni scalati per la volatilità di S&P 500.
Aspetta. Linea blu, i ritorni scalati per la
Sì. Sì.
volatilità.
E quindi la
Ok.
linea blu è S&P 500, ok? Dall'85, anche da prima era 85, non so cosa sarà, dall'82 all'83, ok? In avanti fino ai giorni nostri. E i 5 grafici sono le lunghezze delle finestre che tu stai guardando, quindi un giorno, 21 giorni, 63 giorni, mezzo anno, un anno intero. Perché tu calcoli i
Dall'alto verso
ritorni.
il basso, no? 1,21
Sì,
ce lo
sì,
vedo, sì,
sì. Tu
1,21
calcoli il ritorno che ha avuto S&P
e torno sulla.
500 in quel periodo. Guardiamo l'ultimo,
Sì,
quello sull'anno che è più
guardiamo
facile da
l'ultimo perché è più
spiegare.
facile, sì, è almeno
Quindi
esatto.
il ritorno che ha avuto S&P 500 sull'anno, scalato, quindi come se fosse una media proporzionale, scalato sulla volatilità che ha avuto. Era quasi come se fosse una specie di, diciamo, sharperation,
Quindi,
che non è
aspetta un attimo, io
esattissimo.
piglio il 2020. Nel 2020 c'è avuto, vedo un picco, no, lì nella curva, oltre il 4%, diciamo il 4% per semplicità. Quindi vuol dire che nel 2020 l'S&P ha fatto in media il
Che
4%.
a parità di volatilità, perché questa cosa qua a parità di volatilità, quindi se tutti gli anni avessero avuto la stessa volatilità, tu avresti guadagnato sull'anno 4%. Ok? Quindi vuol dire che c'era bassa volatilità e altissimo ritorno, che di solito è una cosa insostenibile, infatti poi S&P 500
Ma la
è
volatilità
crollato.
dove la vedi qua, scusa? La volatilità dove la vedi?
È un rapporto, no? Sono i ritorni diviso la volatilità. Quindi la riga marrone che vedi è il ritorno
Quindi
diviso
io
la
posso aver
volatilità.
fatto il 10% di ritorno, ma con la volatilità al
Esatto, sì,
5 ho
esatto.
avuto un ritorno del
Diciamo,
2.
sì, più o meno poi è una media pesata, quindi è un po' diverso, però
Oh,
riassumendo, diciamo sì.
ok. E che cosa mi dice? Che cosa mi fa capire? Cioè, gli anni dove fluttua molto S&P, io posso avere dei ritorni alti o bassi, e al netto di tutto il valore cristallizzato su quello che vedo nel grafico qua.
Sì, cioè, quello che, diciamo, come si legge è che in media un ritorno fair vuol dire a parità di volatilità, quindi senza voler esagerare, per l'S&P 500, se tu tiri, immaginati una media, è un po' sotto il 2%, ok? Quindi ogni volta che tu stai crescendo di più del 2%, vuol dire che stai andando, sostanzialmente stai andando ad aumentare il tuo rischio, cioè stai andando a
No, il tuo
comprare
ritorno.
il tuo ritorno, però se sta salendo è impossibile che sai che ovviamente S&P 500 abbiamo
Ah
detto
sì, tu
che tende a salire
compri
e
più
poi
rischio
fai
perché
crash, no?
devi battere la volatilità, quindi compri un rischio più alto, quindi vai a comprare un premium più alto e al netto di tutto quello che fai alla fine è il valore che trovi qua. Che mi dice quanto mi devo esporre, quindi.
Sì, cioè come viene usato questo oggetto qui di solito è che se vedi, ad esempio, sulla riga rossa si vede forse un po' meglio, vedi che ha avuto un mega picco prima del picco, recentemente S&P 500 ha fatto un all time high, no? Quindi proprio in fondo, e vedi che i ritorni aggiustati per la volatilità hanno fatto il loro mega picco sulla riga rossa, quindi è la finestra da 63 giorni. Hanno fatto un mega picco prima dell'all time high. Quindi dopo vuol dire che stava S&P 500 ha continuato a salire, quindi il ritorno ha continuato a salire. Ma se il rapporto scende, vuol dire che stava aumentando la volatilità, no? Quindi stavi ottenendo lo stesso ritorno con più volatilità. E quindi quando ci sono questi picchi, quelli quant bravi tagliano le posizioni perché sanno che è vero che S&P 500, vedi che dopo il picco rosso è continuato a salire, è vero che sta salendo ancora, però a parità di salita sto prendendo più volatilità. E quindi
E
quella
quindi questo
cosa, e che cosa di
è un.
solito nel 90% dei casi, quando S&P 500 guadagna volatilità, vuol dire che crasha o che sta per crashare. È perché è, come dire, è quel vecchio adagio che c'è in tutti i
Ok.
mercati, che sali per le scale e scendi con l'ascensore.
Ok, quindi questo è il significato che noi vogliamo andare a vedere, cioè per capire, per fare il timing sull'S&P, noi andiamo a vedere quando sostanzialmente c'è più volatilità. Che al netto normalizzata per i ritorni mi scappa fuori lì. Quindi io so che quando quel valore sale a parità di volatilità, a parità di ritorno, ma con aumentata volatilità, c'è un rischio che il mercato crashi.
E la stessa cosa al contrario, quando noi abbiamo fatto il panic buy di gennaio, ma anche in realtà tutte le volte che noi abbiamo comprato S&P 500, questa riga rossa, vedi che era molto sotto, era addirittura vicino allo zero, sotto lo zero. E quindi era ovvio che
Perché
dovevamo comprare, no? E noi, vabbè, noi abbiamo
i
allocato
ritorni sono andati
tranquilli.
giù.
Noi abbiamo allocato tranquilli perché sappiamo che in media i ritorni dell'S&P 500 sono buoni, quindi sì, stiamo comprando poco ritorno, ci stiamo anche prendendo però poca. Come dire, è vero che stiamo comprando pochi ritorni, però statisticamente nel passato non è mai successo che stia così tanto sotto l'1%, no?
No,
E quindi noi compravamo
certo, sono
tranquilli,
lo stesso.
infatti la posizione S&P 500 poi ha fatto benissimo. Quello che non facciamo nel nostro fondo del Cabana, perché è quasi come se fosse passivo, è vendere, però. Questo è uno dei segnali che si possono usare per decidere, non è l'unico, però uno di quelli che puoi usare per decidere se è tempo di uscire. E secondo me la cosa interessante è che adesso tutti questi ritorni scalati per la volatilità sono tornati giù. No, adesso intendo proprio oggi, cos'è, fine aprile
Si guarda
2024,
anche
sono tornati
quello
giù in
verde
media.
che è 21
Quindi
giorni, si
non
è giù.
c'è, io non vedo un motivo tecnico di spaventarmi, ecco. Vedo più dei
No,
motivi che
non più.
sono macro, cioè quelli, come dire, una sorpresa macro negativa adesso non, secondo me non farebbe neanche sto gran disastro, no? Mentre una sorpresa macro positiva, quella forse potrebbe far salire questi indicatori più verso l'alto.
Certo. Molto interessante. Quella a 21 giorni già fa vedere una piccola discesa, infatti.
Sì, ma noi vogliamo comprare quando questa roba è bassa.
Esatto,
Quindi,
quindi
sì.
21 giorni è basso, 63 è basso.
Sì, oddio, poi, sai, adesso questo è più per farvi vedere alcuni degli oggetti
No, è
che vengono utilizzati,
interessantissimo.
no?
Perché puoi fare il timing sul mercato con questa roba qua, almeno avere
S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-è
un'indicazione.
uno degli indicatori che si
Sì,
usano, ecco,
uno
però
degli
tanto per
indicatori.
farvi vedere, cioè, perché a volte sono i corsi, quelli con la media mobile a 50 giorni. Andiamo via 50 giorni, ti dava dei vantaggi negli anni 80, quando eri l'unico che riusciva a calcolarla. Cioè, oggi
Certo.
non ha nessun potere predittivo, non ha nessun vantaggio, cioè non è uno strumento adeguato
Certo.
per fare queste operazioni qua.
Certo. Certo. Certo.
E poi invece l'altra cosa che volevo farvi vedere, sempre legata a che cosa potere predittivo sull'S&P 500, è questo grafico che.
Quell'ultimo grafico,
Sì,
Fred.
adesso devo cercare di spiegarlo un po'. Allora, in blu c'è la percentuale di asset detenuti in equity dalle household, ok? E in rosso è il guadagno percentuale, adesso non so se...
Dove cazzo va a parare questo grafico? Dell'S&P.
Sì. Ti fa vedere che quando l'esposizione delle household è alta, dopo un po' di tempo che arriva al massimo, S&P 500 scende. E praticamente, sostanzialmente, ti fa vedere che le household sono l'exit liquidity dei fondi. Infatti, guardiamo ad esempio il
Te lo stavo per
2020.
dire, come freghiamo i soldi alle household quando tutti comprano, i fondi vendono.
Esattamente. E, ad esempio, vedi, c'era. Tra 2021-22 c'è stato un picco
Degli investimenti in equity
degli
che però
esiti degli household,
degli
mentre S&P
household
500 iniziava a fare, come dire, sempre in territorio positivo, ma meno, come dire, non così bene. E poi c'è stato, insomma, il bear market del 2023 e quello, come dire, lo hanno hodlato le household, ecco.
sì.
E quindi siamo ancora vicini ai massimi, no? Cioè le household non è ancora il massimo, però le household hanno tanto di equity. E questa è una cosa che funzionava ragionevolmente, cioè ha funzionato molto bene per il 2022 e anche prima. Non so, adesso non so perché la riga rossa non mi va più indietro il 2015, però se guardi il 2008 vedi che c'è il picco delle household attorno al 35% e poi inizia la recessione fino al 2007. Quindi anche qui il fatto che ci sia un picco nelle household è un leading indicator che sta per arrivare a qualcosa di brutto.
Certo,
E
certo.
quindi niente, di
E il
nuovo.
conseguente, la conseguente decrescita, sì.
Sì. E quindi di nuovo ci stiamo
Ah.
avventurando ve verso un all-time high delle household. Ora. Secondo me questo qui invece sta perdendo potere predittivo perché le household poverine, ok, una volta erano anche, come dire, vabbè, erano l'agnello sacrificale, però adesso cos'altro compri? Cioè cosa compri? L'oro? Cosa compri? Cioè la tua liquidità dove la parcheggi? Per cui secondo
Quello
me...
poco che gli è rimasto, sì. È comunque anche molto indicativo il fatto che questa è una cosa super vera, perché gli americani quando hanno due soldi comprano equities americane. Perdone. Cioè, da noi quando c'hai due soldi, no, storicamente i boomer hanno comprato case, taglia disseminata di case. Negli Stati Uniti, quando c'erano due soldi, li mettevano in un fondo indicizzato in equities americane o compravano stock, o c'avevano il personal broker, mettevano i soldi sul mercato e tanta gente si è fatta un sacco di soldi così.
Sì. Sì.
Perché, come dicevi tu, storicamente l'S&P, se vai a vedere le regressioni degli scorsi 50
Sì.
anni, è sempre stato in crescita. E tu dici, adesso che il potere d'acquisto si è assottigliato, questi dove cavolo li vanno a mettere i soldi? Le household non hanno una coscienza finanziaria molto sviluppata, quello che fanno è
No, ma
comprano azioni americane.
certo, ma a
E quindi
parte quello, anche diciamo che sei un fondo pensione, cos'è che compri? Cioè, boh.
Ma questo è un problema vecchio di 15 anni, da quando ci lavoravo io in asset management. Era lo stesso problema che avevamo nel 2013. Lì bisognava generare ritorno perché i bond non generavano nulla perché c'erano i tassi di interesse allo 0,025. Bisognava battere i contratti al 4%, e come fai? Non lo fai. Adesso c'è il problema inverso perché c'hai l'inflazione al 7%, i rendimenti al 4% e ti si svaluta
Comunque,
sotto il
esatto.
sedere e
Comunque devi
comunque
comprare
diciamo.
rischio, cioè, per cui,
Per forza,
boh.
per forza. Il problema è che ci sono non ti dico da 20 anni, ma da 15 forse, no? Da dopo la grande crisi dei mortgage subprime, cioè dove è quello che poi ha spinto Saylor e compagnia nel 2020, l'hai sentito il discorso,
Sì.
no? 100% Bitcoin.
Sì, che una delle value proposition di Bitcoin è che è una spugna di liquidità, quindi tu non devi diventare un maestro dell'analisi finanziaria delle equities, non devi andare a indovinare qual è il rischio migliore da comprare. Ti compri Bitcoin e sai che, essendo una spugna di liquidità, quella roba risponderà. E finora comunque ha risposto alla liquidità, perché che ne dica Peter Schiff, è vero che okay, nell'ultimo mese l'oro è andato in su e Bitcoin è andato in giù, va bene, ok. Però se guardiamo sui 10 anni e guardiamo la correlazione tra liquidità e prezzo dell'oro, liquidità e Bitcoin, cioè qual è che risponde meglio, qual è che ti ha protetto meglio è Bitcoin, senza
Ma sai che
dubbio.
cos'è?
Cioè.
Esattamente, cioè al netto di tutto, cioè nella curva, no, nella S-shaped curve del prezzo di Bitcoin, no? Arriverà un momento in cui andrà asintoticamente a un determinato valore. Quindi lì poi come farai questo discorso? Il discorso secondo me lì è della cristallizzazione di un potere d'acquisto.
Ma aspetta, allora, la curva S mi va bene per l'adozione, ma la curva del valore in dollari non è detto che sia S, può benissimo essere una
Non è
parabola,
detto,
cioè, come
vero, comunque quando ti va asintoticamente a un valore, quindi la volatilità di Bitcoin sarà bassa, eccetera, eccetera,
dire.
eccetera,
Ma
l'unica cosa
rispetto a
che conterà
cosa?
sarà la...
Rispetto a cosa però? Cioè, capisci?
appunto, ai dollari che ti si sciolgono sotto, lì hai cristallizzato un valore, perché quell'affare ti rimane
Eh
sempre più o
no,
meno, ti
perché,
permette...
ma vuol
E
dire che si
come no?
sta devalutando anche Bitcoin allora, no? Cioè, se tu hai i dollari che continuano a svalutarsi e Bitcoin che arriva a un valore asintotico in dollari, vuol dire che anche Bitcoin si sta svalutando. Quindi, secondo me, il valore asintotico in dollari non so se ci
Ma
sarà
non...
mai. Cioè, sarà magari
secondo
in S&P
me, ma ci
500,
dovrà,
in
ma ci
Vanguard Real
dovrà
Estate, non lo
essere,
so.
no, ma ci dovrà essere, cioè, quando varrà l'equivalente di 100 milioni a token, e non potrà arrivare, cioè, a una certa asintoticamente da qualche parte
Non so, vuol dire che aggiustano fiat però, no? Perché se, cioè vuol dire che anche
vuol
fiat non
dire.
perde più valore,
La peggano a Bitcoin e non lo so come sarà, comunque io non credo che lo vedremo,
no?
perché si parla di scenari più... No, capisco quello che dici, tu dici se asintoticamente si ferma un determinato valore vuol dire che hanno aggiustato Fiat e lì si ferma.
Eh sì. Che oddio, può anche
Facciamolo in
essere
potere...
uno scenario strampalato, boh, può anche essere, eh.
Facciamolo in potere d'acquisto, tu metti 10
Potere
dollari, cazziamolo in
d'acquisto mi
potere
sta bene,
d'acquisto,
sì.
tu metti 10 dollari in Bitcoin nel 2010, ti diventano 10 milioni 10 anni dopo, ma tra 100 anni non diventeranno mille miliardi, cioè una certa asintoticamente il potere d'acquisto di quei 10 dollari si fermerà. Vabbè, questo è
Beh, sì,
un discorso
diciamo
magro.
in dollari del 2009, in dollari del blocco Genesi. Lì sì, ok, lì in dollari del blocco Genesi, sì, lì riesco a capire che effettivamente il valore di Bitcoin arriverà ad un asintoto, sì.
Esatto, quindi secondo me il fatto di investirci per accrescerlo dura solo finché la curva non va asintotica. Quindi chi ci mette i soldi per fare soldi è perché in un momento di curva crescente, questo è il mio punto.
Sì, no,
Ma
quello è chiaro.
non hanno capito che questa roba risolve anche un altro problema, che è quello dei ritorni, secondo me, che nell'asset management è un problema di vecchia data perché non sai dove mettere i tuoi soldi perché tutto non va, tutto si scioglie, tutto il rapporto tra inflazione, ritorno e volatilità è sostanzialmente il mal di testa degli asset manager da un po'. Non so, poi dimmi se non la vedi così,
No,
che...
no, cioè, ci sta. Che fa sempre parte di quella discussione che cosa compri, cioè in questa fase in cui Bitcoin è crescente, quindi sta proprio la sua penetrazione nel tessuto economico del pianeta Terra è crescente, no? Perché comunque giorno dopo giorno
Certo.
c'è una persona in più che lo usa, una c'è in più che ne ha sentito parlare, comunque è ancora crescente. In questa fase qui batterlo è difficilissimo. Io non
Secondo me è
so,
impossibile.
è
Secondo me è
impossibile.
impossibile. Io infatti stavo, guarda, sto googolando average return di Bitcoin negli scorsi 10 anni.
Uff, boh.
64%.
Ah, annuale.
Annualizzato.
Annualizzato, ok, sì,
Annualizzato.
ci può essere, sì.
Come lo batti il 64%? Beh, è raro, è
Devi
rarissimo.
trovare una qualche bolla di tipo Nvidia.
Devi trovare. Oh, ecco, un'altra cosa mi dice 64, 47, annualizzato 1576. Cioè, come li batti questi valori? Comunque, anche fosse solo il 64, no? Ma il
Sì.
64% non lo tieni mai da
All'anno,
niente.
per ogni
Cioè,
anno. Auguri.
i
Sì.
fondi mirano a fare il 4%, ragazzi. Il 4% è il target di un investment manager. Sta roba annualizzata ne fa il 64 per ora, perché come diciamo siamo in crescita. Quindi come dici tu, hai ragione, io la penso esattamente come te. È impossibile batterlo. Non è impossibile, ma devi essere cazzo Soros, devi essere, cioè devi essere Warren Buffett per battere questi valori. Se sei chiunque altro, se non sei uno di quei due, non lo batti il 64% all'anno.
Che è uno degli usi di Bitcoin è che tu in realtà per salvare il tuo potere d'acquisto non devi essere Soros, cioè potresti essere chiunque, dovrebbe esserci un oggetto semplice che non ti tira mai una sola e che puoi comprare.
Ma
E una volta
scusa,
erano i bond, però i bond da quando hanno iniziato a dare 0%
una
tassi
volta
negativi, che roba è quella roba lì? Cioè, non ha
è
senso, no?
contestuale al
Cioè,
contesto economico, una volta era anche il real estate, con la popolazione in crescita, l'economia
certo.
in crescita, la gente che si arricchisce, anche il real estate era un safe haven. Ma con la popolazione in declino, con solo quello già ti fa capire che ci sarà un oversupply. Vabbè.
Dov'è che l'avevo letta sta roba dell'oversupply del real estate?
Ma è matematico, saremo di meno perché non facciamo più figli, perché se c'è un collasso demografico all'orizzonte, tutte quelle case che fine fanno? Cioè
Ah,
avremo città
ecco,
fantasma.
mi è venuto in mente.
Già a full demographic boom avevamo le città fantasma, vedi tutte le città di mare, le coste italiane sono disseminate
Sì.
delle seconde case di chi abitava nell'entroterra che scappavano fuori come i funghi queste città marine e già lì erano vuote. Adesso con la crisi demografica all'orizzonte... Tu dimmi, terranno botta le città grandi. Terranno botta i centri delle città grandi.
Sai dove l'ho letta questa cosa qua? Domenica avevo visto un grafico che ti faceva vedere l'angolo dello zelota. Cioè, immaginati un grafico dove c'è la tua convinzione e la tua conoscenza. Quindi, come dire, se tu sei tanto sulla destra di questo grafico, hai tanta conoscenza, e se sei tanto in alto in questo grafico, hai tanta convinzione. L'angolo dello
Ok.
zelota è dove hai tantissima convinzione e zero conoscenza. E io allora ho chiesto ai nostri follower: ma qual è il vostro angolo dello zelota? Perché il mio è l'oro, ad esempio. Io non voglio sapere niente dell'oro. Io, secondo me, andrà a zero, non ha valore intrinseco. Il valore industriale è minuscolo rispetto alla sua capitalizzazione. Basta una generazione che decide: no, quell'oro lì te lo puoi portare nella tomba, a me non interessa, quella roba va a zero. Io non ho una conoscenza, non so il mercato dell'oro, non mi
E quello
interessa,
è il tuo angolo
però io
dello
sono sicuro che succede,
zelota.
quindi quello è il mio angolo dello zelota. E uno dei nostri follower ha risposto proprio come dicevi tu: il crollo del real estate perché per motivi demografici non è vero che il real estate può andare solo su anche in Italia, che sembra molto più resiliente che da altre parti. Real estate deve da qualche punto dovrà cedere.
Tu vedi.
Il tuo angolo dello zelota qual è?
Però io ho conoscenza del mondo real estate, quindi
No,
non so se
infatti
sono
tu, no, infatti,
ignorante.
tu
Il mio
corrobori il suo angolo
non
dello zelota, va bene.
è... Io corroboro il suo angolo zelato perché conosco il mercato del real estate. Non lo so, una roba di cui non capisco niente, però che secondo me prima o poi andrà a zero. Io ho sempre pensato che Apple prima o poi sarebbe andata a zero. Il mio angolo dello zelota è Apple, sicuramente.
L'odio
Sicuramente.
per Tim Cook, va bene.
No, 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 no. È solo che mi ha sempre sorpreso come... Forse non è più applicabile come discorso, ma quando uscirono fuori gli iPhone erano largamente sovrapprezzati per fare meno roba rispetto a qualunque altro telefono. Avevano solo di figo che c'erano il touchscreen. Cioè, lo vedevo come una tecnologia bloccata, più un servizio inferiore a dei prezzi stratosficamente più alti. Il
Che è il
mercato è andato
motivo per cui
storto,
fanno più
quindi è il mio
margini,
angolo
è il
dello
motivo per
zelota.
cui hanno delle azioni così interessanti, no?
Unicamente quello, poi credo che adesso ci sia un discorso di sicurezza nazionale, cioè tutti gli americani hanno un iPhone, tutti nel mondo hanno un iPhone, non solo gli americani, quindi non credo più che il discorso che Apple possa andare male sia applicabile ad oggi.
Sì.
Però che cazzo facciano un telefono che costa 1500 euro, che è identico a quello dell'anno prima, qualunque altra azienda al
Sarò già
mondo, perché
fallita
aumenta
da
del
mo.
30%, sarebbe già fallito da mo'. Quindi io, il mio angolo dello zelota più che real estate è Apple.
E perché
Cioè,
questo, la
dimmi,
tecnica
dicevo.
dell'angolo dello zelota è un metodo molto interessante per cercare tesi di investimento, no? Per dirci, vabbè, ma qual è, cioè, qual è un'intuizione che non ha fondamenta? E parti, e però parti da lì, perché magari sono delle idee a cui uno non ha mai pensato, no? E dice, vabbè, ok, ma andiamo a vedere, ma questo qua è vero che è così convinto e si sbaglia o ha qualche... E quindi è un buon modo di trovare tesi di investimento.
Certo. No, io ce l'ho a morte questa cosa di Apple, è impensato. E ho un iPhone, stiamo
Sì,
facendo la diretta, ho un
sto
iPhone.
pensando.
Quindi sto con un iPhone facendo questa diretta. Però è ridicolo quello che fanno. E immagina un settore automobilistico, qualcuno possa fare un'auto identica a quella dell'anno prima e la sovrapprezzo del 30%, non venderebbe nulla. Non venderebbe nulla. Quindi ecco, sfida tutte le leggi che io penso si applichino agli altri partecipanti del mercato. Questa cosa mi fa pensare, il mio angolo dello zelota è veramente quello, sì, mi fa incazzare queste cose. Tu quindi l'oro.
Sì, l'oro io non voglio spere niente, però sono sicuro che andrà a zero. Massimo una generazione. Cioè, tu hai bisogno di una casa che
Però
dice no,
aspetta,
nella tomba mi
però.
voglio portare boh, il mio Pokémon di qualche tipo, non il mio NFT. Va bene, una generazione di debosciati. Ok, va bene, però oro va a zero.
Però
Ne
scusa,
basta
da
uno.
quant'è che aspetta, da quant'è che usano l'oro? Da boh, dai Sumeri, dagli Egizi,
Ma
non lo
una
so.
volta lo usavano, aveva il potere
Sono
religioso. Una volta, cioè,
7.000 anni che lo usano,
sì,
qualcuno che
ma
lo
a
compra da
cosa?
7. Tu immagina una roba che c'ha mercato da 7.000 anni.
Ma cosa vuol dire? Ma vabbè, anche
E
il
che ci sono
papiro, a un
sempre
certo punto anche il papiro aveva un
che... lo so.
mercato per anni e anni e anni, ma cosa vuol dire? Poi è stato rimpiazzato, cioè, boh. Anche le spade e le
Certo,
frecce, certo, hanno avuto un mercato enorme, è arrivato il fucile e li ha rimpiazzate, cioè, nel senso...
tu dici che Bitcoin è il fucile
Sì,
alle frecce?
assolutamente sì.
Bitcoin è all'oro come il fucile alle frecce?
Oppure il livello
Pensate.
di ritardataggine generale diventerà così elevato che non gli interessa, cioè il bene fisico diventa meno interessante del bene virtuale o del bene sociale, e quindi boh, anche quello può essere. Cioè, come dire, manca. Cioè,
Ma
il
secondo me
prezzo
sarà
dell'oro.
marginalizzato, sì, ma che sì, verrà marginalizzato secondo me è indubbio, che verrà marginalizzato il suo vero discovery price, cioè su un affare che sbrilluccica e quindi te lo
Ma
metti al
che
collo, ma
cosa serve? Anche
vere fu...
l'elettronica, sì, lo puoi usare, ma non è così
No, no, no,
utile,
esatto. Guarda,
cioè...
qui mi trovi quasi, rispondi quasi una porta mezza aperta. Io non credo andrà a zero come dici tu, ma sicuramente verrà marginalizzato su un prodotto cosmetico, industriale, boh, non lo so. Non
Ma
so
mi
per quanto
metto le
potrà...
lenti a contatto della realtà aumentata e non ho più bisogno di averlo sul serio, loro, capisci? Cioè,
No, dai, no,
non...
quello ti serve, vuoi fare bling bling, no,
Ma lo
vuoi
fai
fare
lo
un po'...
stesso, cioè è una roba, è una
Ma ti
proiezione che
immagini
vedono gli altri. Non...
tutti i rapper del mondo senza i bling bling, senza...
Ma
Dai,
basta una
no,
generazione
dai.
che dice no, non c'ho voglia di avere il peso al collo, mi basta mettermi la proiezione di realtà aumentata e sono contento, finita.
E poi i gioiellieri fanno dei ricavi stratosferici perché
Ovvio, certo.
basta vedere i prezzi di quello che fanno, dici sì, ci sarà un costo del lavoro sicuramente, ma di solito si margina al 100%, no? Tu raddoppi il prezzo di qualcosa. Questi raddoppiano tra il 120 e il 180%. Te lo
Bravi,
dico perché l'ho
bravi,
visto.
bravi.
Dico che, dico, signori, complimenti, bisogna fare i gioiellieri, insomma. Margini stratosferici, venderanno anche poco per volta, ci mancherebbe. Però. Ok, quindi fateci sapere qual è, ragazzi che ci ascoltate, il vostro angolo dello zelota. Il mio Apple, quello di Thomas, è l'oro e di qualcuno è il real estate. Su real estate ho dei grossi anche io, lo sai che sei, la mia opinione è nota su questo tema. Non lo so, che altro potrebbe essere? Questo è interessante, ripostalo un po', rifacciamo un po', diamo un po'
Allora chiediamo più.
di... Esatto, l'angolo dello zelota. Ragazzi, andate su Twitter, Bitcoin Cabana, su X, scusate. Andatevi a vedere il post dell'angolo dello zelota e diteci qual è il vostro angolo dello zelota, cioè quella scommessa irrazionale che però secondo voi andrà in un determinato modo.
Esatto. Dai.
Bene, bene. Tom, allora ci vediamo a Karpathos. Dai, settimana prossima facciamo un recap anche sul fondo, su temi macro.
Sì,
E
cerco di
ragazzi,
trovare
tutti
il
quelli che ci
tempo di farlo,
ascoltano,
sì.
abbiamo quasi raggiunto 500 follower su Instagram. Sì, no, non su Instagram. Ti ho voluto la tua reazione, non hai reagito. Su
Ah, no.
Twitter. Quindi grazie, grazie,
Veramente? Ah,
grazie, ragazzi.
ma dai,
Sì,
grandi.
eravamo 400, no, 498, una cosa del genere.
Allora blocco qualche bot così torniamo indietro.
Blocca qualche bot delle signorine.
499. No, dai, 400.
499,
E chi è che vuole
adesso no,
fare il
ragazzi,
500?
qualcuno vada in diretta adesso a mettere il 5 centesimo like, vi mandiamo un satoshi. Fatelo, fatelo subito. Qualcuno vada su Bitcoin Cabana, su X e siate il 5 centesimo follower. Fatecelo sapere e vi manderemo un satoshi.
Un grasso premio che sicuramente invoglierà tutti, va bene.
Eccolo! C'è
Sì?
stato, siamo 500! C'è
Sì?
stato!
Chi è stato? Chi è stato?
Chi è stato?
Enzo Zadrima.
Palesati!
Oh, mandaci l'invoice da 500 Satoshi.
Grandissimo! Grandissimo!
Grande Enzo.
Grandissimo! Grazie Enzo! Grazie a tutti! Grazie Tom! Grazie ragazzi che ci ascoltate, che ci seguite e che interagite con noi, ci fa veramente piacere. Ci vediamo lunedì prossimo! Ciao ragazzi, ciao Tom!
Ciao, adesso ti scrivo su Twitter, Enzo.
Grande
Ciao, ciao, ciao.
Enzo, grazie mille, ciao, ciao!